Tachi, un programma di Krishna Chaitanya Das. Prendiamo un discorso che abbiamo iniziato la puntata precedente, che ha un titolo curioso e un oggetto di conversazione interessante. Il titolo è Vimanika Shastra, l'oggetto è aeronavi 5.000 anni fa al tempo dei Veda. Noi parliamo spesso dei Veda. I Veda, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, sono una letteratura vasta e variamente composta, molto complessa, molto ricca, che dà illustrazioni e informazioni in ogni campo di quello che noi possiamo definire lo scibile, il conoscibile. Ci sono nel grande patrimonio della cultura vedica informazioni che riguardano diverse scienze, la scienza medica per esempio. Ricordiamo la grande tradizione della medicina ayurvedica, che ha elaborato tesi e proposte che danno all'osservazione della patologia, delle cause, degli effetti che si manifestano in un individuo che noi possiamo chiamare malato, interpretazioni veramente che appaiono a noi rivoluzionarie e soprattutto inedite. Tratteremo con più dovizie di particolari, con più attenzione questo interessantissimo argomento. Stiamo preparando difatti un discorso monografico sulla medicina ayurvedica, ma non è di questo che vogliamo parlare oggi. Vogliamo parlare oggi del Vimanika Shastra. Che cos'è il Vimanika Shastra? Sappiamo che Shastra sta per scrittura e Vimanika è una parola che arriva da una radice vimana che indica nella lingua sanscrita un velivolo, un'aeronave. Quando si parla di letteratura vedica si parla nella migliore delle ipotesi, nella più recente delle ipotesi, di qualcosa che succedeva in termini letterari almeno 5.000 anni fa. i pilastri, i testi più importanti di questa sterminata saggezza sono proposti alla conoscenza di tutti, all'attenzione di tutti dai devoti di Krishna, che hanno come loro scopo principale quello appunto di tradurre in tutte le lingue del mondo dall'antico sanscrito, che è stato già tradotto in inglese da Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, proporre quindi a tutte le popolazioni del mondo, in tutte le lingue che sono le loro lingue, questa antica saggezza che si esprime attraverso testi come la Bhagavad Gita, la Gita Upanishad o lo Srimad Bhagavatam. Bene, è proprio all'interno dello Srimad Bhagavatam, precisamente nel canto decimo, che troviamo un episodio che si riferisce a quelli che sono definiti essere i passatempi del Signore Krishna, Dio, la Persona Suprema, quando era presente su questo pianeta appunto 5.000 anni fa. Un episodio che è poi anche riportato in quella che è una riduzione del decimo canto dello Srimad Bhagavatam ad opera di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, che noi proponiamo con il titolo di Il Libro di Krishna. Ecco, il capitolo 75esimo del Libro di Krishna si intitola appunto L'attacco di Shalva alla dinastia Yadu. Vediamo un attimo di introdurre un antefatto. Leggiamo la prima pagina e mezza di questo capitolo, che riguarda questa guerra. Si tratta di una guerra che porta il re Shalva alla dinastia Yadu. Mentre narrava le attività di Sri Krishna nella sua parte di uomo comune, Shukadeva Goswami riportò anche l'episodio della battaglia tra la dinastia Yadu e l'asura Shalva, che possedeva un'aeronave eccezionale chiamata Sauba. Il re Shalva aveva accompagnato il suo grande amico Shishupala come membro della sua scorta quando quest'ultimo era andato da Rukmini, la sua promessa sposa, per celebrare le nozze. E durante la battaglia che ne seguì, tra i guerrieri Yadu e i re del campo opposto, Shalva era stato sconfitto. Ciò nonostante, fece la promessa che tutti i re presenti, che un giorno avrebbe sbarazzato il mondo da tutti gli Yadu, e da allora nutrì per Krishna una grande invidia. In realtà era un pazzo, perché aveva promesso di uccidere il Signore Supremo. Nella loro stupidità, questi asura, questi esseri demoniaci, cercavano di solito la protezione di un essere celeste come Shiva per raggiungere i loro fini. E così fece Shalva, che desiderava accrescere la sua potenza. Si sottopose dunque a rigide austerità, mangiando soltanto un pugno di cenere al giorno. Shiva, sposo di Parvati, è sempre molto misericordioso e presto soddisfatto di colui che si sottopone a dure ascesi per ottenere i suoi favori. Così, dopo che Shalva ebbe continuato le sue austerità per un anno, Shiva, soddisfatto, gli chiese di esprimere un desiderio. E Shalva lo implorò di dargli un'aeronave così potente che nessun deva, asura, uomo, gandharva, naga, rakshasa potesse distruggerla. Come abbiamo già ricordato nella puntata precedente, questi nomi che avete ascoltato ora, Naga, Gandharva, Rakshasa, stanno a indicare alcune delle specie di esseri umani che fanno quelle 400.000 appunto differenti specie che, secondo la definizione che nella Bhagavad Gita viene data del numero degli esseri viventi, 8.400.000, sono appunto quelle che riguardano la fascia esistenziale del genere umano. Cioè, in pratica, Shalva voleva un'aeronave che nessuno potesse distruggere. E Shiva gliela diede questa astronave. Un'astronave, un'aeronave davvero sorprendente. La città di Dvarka, che era la capitale della dinastia Yadu, fu quindi attaccata dal cielo con questa macchina volante che aveva grandi poteri. Ad esempio, saltando qualche riga, vediamo più avanti che l'aeronave di Shalva aveva degli effetti magici. Grazie alla potenza sovrannaturale di quel vascello, di colpo era pieno giorno, si era fatto buio, come se fosse notte fonda. Era così misteriosa questa aeronave che in alcuni momenti, prosegue il libro di Krishna, si sarebbe detto che c'erano molti vascelli nel cielo, in altri momenti neppure uno. A volte era visibile, a volte non si poteva più vederla, diventava invisibile. Qualche volta la si vedeva a terra e un attimo dopo si vedeva nel cielo, poi era in cima a una montagna, poi che galleggiava nell'acqua. Si spostava velocissima, con dei salti sorprendenti. E questo non è assolutamente l'unico passo, l'unico momento che noi possiamo trovare nello Srimad Bhagavatam dove si fanno accenni ad aeronavi. Gli esseri celesti usano normalmente aeronavi, questi abitanti dei pianeti materiali superiori usano abitualmente aeronavi. Cosa significa questo? Significa che si suppone esistesse una tecnologia avanzatissima in quei tempi, parliamo di più di 5.000 anni fa, che appunto consentissero all'uomo, agli esseri umani e a queste altre particolari specie di esseri umani di governare, appunto, godere di tecnologie avanzatissime, di grosse facilitazioni in campo tecnico, fisico, chimico, e tutto questo si applicava anche all'arte della guerra. La scienza dell'arte militare era avanzata come era avanzata la scienza della conoscenza. Anzi, questo è il punto fondamentale di questo discorso che vogliamo fare. Non è che si voglia fare un discorso sensazionalistico su un'archeologia fantascientifica, dire che 5.000 anni fa esistevano aeronavi più sofisticate di quelle che ancora il nostro presente scientifico riesce ad esprimere, ed è pure un dato vero, ma si vuole soprattutto fare notare che tempi che esprimevano conoscenze così raffinate e sofisticate, che invece la stragrande maggioranza della gente è abituata a considerare tempi oscuri di preistoria, di inciviltà, presuppongono l'esistenza di una cultura in senso generale così vasta che è quella stessa che ha poi espresso la scienza principe, la scienza della conoscenza, quella scienza che è applicata con un metodo preciso, che è poi il Bhakti Yoga che i devoti di Krishna propongono, porta a quello che è il successo dell'esistenza. La liberazione dal condizionamento dell'energia materiale, la liberazione dalla necessità di essere costretti a nascere, a crescere, a invecchiare, ad ammalarsi e a morire. Si parla allora di questo Vimanika Shastra. Questo Vimanika Shastra è un manoscritto molto antico che è stato ritrovato e riportato alla luce in una traduzione in lingua inglese non molti anni fa, una trentina d'anni fa per la precisione, dal Mr. Joser dell'International Academy of Sanskrit Research di Mysore in India, l'Accademia Internazionale di Ricerca su Studi in Lingua Sanscrita. Il Vimanika Shastra consiste di circa 3.000 versi in sanscrito o shlokas, che parlano appunto della costruzione di vimana o aeroplani. L'autore di questo trattato tecnico di aeronautica è Maharshi Bharadvaja, un nome che non è sconosciuto a chi ha attenzione all'antica letteratura hindu, una letteratura che per migliaia di anni è stata trasmessa per via orale, una tradizione di conoscenza trasmessa di bocca in bocca, di orecchio in orecchio per lunghe ere. Tutto quello che noi troviamo di scritto in realtà non è stato scritto prima di 1000 anni fa, perché è un'abitudine questa di mettere su carta, su papiro, su foglie, che non ha più di 10 secoli. Quindi non si trovano materiali originali scritti né per i Veda, né per le Upanishad, né per i Shastra, per i Purana. Tutto quello che si trova non ha più di 1000 anni, però almeno 1000 anni fa qualcuno ha trascritto queste tradizioni antichissime che erano tramandate di bocca in bocca, appunto di orecchio in orecchio, da migliaia e migliaia di anni. Il manoscritto di questo Vimanika Shastra di Maharshi Bharadvaja è giunto in possesso dell'Accademia Studi e Ricerche in Lingua Sanscrita di Mysore ed è stato dettato sotto forma di libro di esercizi dal venerabile Pandit Subbaraya Shastri al signor Venachaka Sarma in un periodo che si estende dal 1 agosto 1918 al 23 agosto 1923. Il Pandit Subbaraya Shastri era un illustre e stimatissimo intellettuale brahmino, un vero lessico ambulante. Il suo solo scopo era trasmettere alla posterità l'enorme tesoro di conoscenze che aveva accumulato in una vita di studi. Non cercava alcun guadagno materiale, viveva in povertà e semplicità come Socrate. Morì lasciando questo mondo più povero nei primi degli anni 30. Riprendendo quello stralcio di capitolo del libro di Krishna, che è poi un estratto dal 10° canto dello Srimad Bhagavatam che abbiamo letto in apertura, possiamo ricordarci che abbiamo visto alcuni dei poteri che manifestava l'aeronave di quel Shalva. Ecco, all'interno di questo Vimanika Shastra, che non è un libro religioso né un trattato filosofico, ma vuole essere una specie di manualetto tecnico, dico manualetto perché non è un'opera di grandi proporzioni e l'impressione che se ne trae dalla lettura è che sia un compendio, anche perché spesso in quest'opera gli shlokas fanno riferimento, le strofe, fanno riferimento ad altre opere che si presuppone spiegassero più in dettaglio quello che qui è espresso in modo abbastanza sintetico e veloce. Comunque in modo sufficiente da trarre delle informazioni veramente interessanti. Ad esempio un capitolo di questo Vimanika Shastra si intitola 32 segreti che gli antichi piloti devono sapere. Anzi, per la precisione, l'introduzione al capitolo dice: il pilota deve imparare 32 segreti da precettori competenti e soltanto ad una persona che li avrà imparati può essere affidato un aeroplano e non ad altri. Questi segreti sono spiegati così. e segue un elenco di appunto 32 diverse qualità operative di queste aeronavi, che poi non sono tutte uguali queste aeronavi, a seconda degli accessori che montano, potremmo dire, se fossero, si trattasse di veicoli più moderni, hanno diversi nomi e diverse capacità di viaggio, diverse capacità di velocità e appunto diverse capacità anche offensive. Abbiamo visto nella puntata precedente come degli strani, non possiamo che definirli così, specchi, siano probabilmente i protagonisti di questa tecnologia applicata 5.000 anni fa all'aeronautica. Questi specchi sono presumibilmente dei collettori di energia solare, perché troviamo questi specchi praticamente al servizio di ognuna delle facilitazioni tattiche che queste astronavi potevano offrire. Ci sono specchi all'origine dell'approvvigionamento energetico, ci sono specchi che usano in modi diversi le leggi dell'ottica, della fisica, controllando in modo superbo le rifrazioni e dimostrando una conoscenza della fisica intima della vibrazione ottica, al punto di riuscire a creare degli effetti ottici, dei miraggi, delle visioni, delle allucinazioni, che sono poi alla base di queste strane magie che troviamo descritte qua e là quando si descrivono battaglie del tempo vedico. Ad esempio, leggendo il capitolo del libro di Krishna, abbiamo visto che una pagina diceva che quell'aeronave a volte si vedeva e sembrava una, a volte non si vedeva più, oppure sembravano tantissime. Bene, c'è il segreto numero 6 di questo capitolo, che si chiama Drisha, e questa facoltà Drisha è esattamente quella che abbiamo incontrato prima nel libro di Krishna. Dice lo shloka: dalla collisione nell'atmosfera della forza elettrica e della forza del vento viene creato uno splendore incandescente, il cui riflesso, catturato dallo specchio frontale del Vimana, può essere manipolato per produrre un Maya Vimana o Vimana illusorio. Quindi un'immagine, un duplicato, che uno specchio in qualche modo riesce a proiettare in maniera tridimensionale da qualche altra parte rispetto all'originale. La capacità, la caratteristica contraria alla Drisha è appunto la Adrisha. Lo shloka dice: per mezzo del Vimaratya Vikarana e altri poteri nel cuore della massa solare si possono attrarre le forze del flusso etereo nel cielo e mescolarle con il Balana Vikarama Shakti del globo aereo, produrre in questo modo una copertura bianca che renderà il Vimana invisibile. C'è un altro potere interessante che si chiama Guda, che nello shloka dice essere capace di attrarre i contenuti bui dei raggi solari e potere quindi usare questo potere per nascondere il Vimana ai nemici. Usare i contenuti bui dei raggi solari. Abbiamo detto già che questo può significare che, come noi sappiamo, la capacità che abbiamo noi di vedere ha uno spettro, una gamma di frequenze che sono limitate. Noi non vediamo al di là degli ultravioletti e non vediamo al di sotto degli infrarossi. Questo significa che noi vediamo solo certe frequenze ottiche. al di là di queste frequenze, non è che non esistano frequenze, esistono frequenze che noi non siamo in grado di percepire con il nostro strumento di rilevamento, l'occhio. Ecco, questi sarebbero gli spazi bui della luce solare, cioè quegli intervalli. Voi sapete che la luce, come il suono, come ogni energia in realtà nell'universo, ha una natura intima di struttura vibrazionale, che significa che è un'onda che ha delle oscillazioni. Oscillazioni significa che esistono degli alti e dei bassi, ed è un andamento così di una montagna che segue una valle, che poi torna una montagna, poi una valle, e questo su e giù è la frequenza di oscillazione nel tempo, che è la caratteristica di ogni energia vibrazionale, appunto. Quindi l'idea di questo potere Guda è che il Vimana, con tecniche che a noi sono ancora sconosciute, potesse fare in modo che il velivolo riflettesse unicamente raggi di frequenza non percepibile in termini ottici, e quindi in questo modo diventare invisibile. Ma riprendiamo l'elenco di queste proprietà che aveva il Vimana, così come l'abbiamo interrotto l'altra volta, la puntata precedente. Riprendiamo dal potere numero 15, che si chiama Jyotirbhava. Lo Shloka dice appunto che, come è affermato in un altro trattato cui ci si riferisce, lo Amshubodhini, si possono prendere 16 digitis dello splendore solare, attraendo il 12° e il 16° digitis e focalizzandoli sulla forza dell'aria nella sezione Mayoka del quarto sentiero del cielo. Similmente, attraendo la forza dello splendore etereo e mescolandolo con lo splendore del settimo strato della massa d'aria, e poi proiettando queste forze attraverso i 5 tubi del Vimana sulla sezione dello specchio Guhagara, sarà prodotto un ricco splendore come quello del sole del mattino. E questo, quella particolare proprietà che abbiamo visto anche prima a proposito della renave di Shalva, di illuminare a giorno anche una notte oscura. E non si tratta qui di avere grandi fotocellule, ma di raccogliere, sempre con una sofisticata tecnologia applicata alla conoscenza della natura ottica vibrazionale, della vibrazione luminosa, attrarre frequenze di oscillazione ottica per amplificarle e proiettarle sempre attraverso questi specchi, che sembrano essere poi la struttura portante, il punto di base delle caratteristiche così magiche, diciamo, che poi non sono affatto, di queste aeronavi. si fanno delle misure, si parla di digitis. Questi digitis sarebbero delle misure di riferimento per indicare da che distanza la luce originale dovrebbe essere prelevata. L'idea di prelevare la luce dove c'è luce per riportarla, riproiettarla dove c'è buio. E poi ancora, potere numero 16, Tamomaya, che è poi il potere opposto di quello descritto in precedenza. Come è descritto, dice lo shloka nel Dharpana Parakarana, per mezzo dello specchio della forza buia, catturare la forza dell'oscurità, passarla attraverso il meccanismo Tamo della sezione nord-ovest del Vimana, e azionando un interruttore si produce a mezzogiorno la totale oscurità di una notte di luna nuova. Cioè qui si tratta di fare il buio dove c'è la luce. Si pensa quindi che il Vimana avesse la capacità di assorbire tutti i raggi di frequenza visibile per una vasta area in modo da provocare l'oscurità. Potere numero 17, Pralaya. Come descritto nel libro della distruzione, afferma lo shloka, attraendo i cinque tipi di fumo attraverso il tubo della macchina concentratrice nella parte frontale del Vimana e immergendoli nella nube di fumo menzionata in Sgadarbha Viveka e spingendola per mezzo di energia elettrica attraverso il tubo aereo dai cinque rami, si distrugge tutto come in un cataclisma. Ecco qui il Vimana, macchina di guerra che produce una tempesta, muovendo correnti d'aria e provocando sbalzi e depressioni atmosferiche, riesce a scatenare una turbazione, un turbamento atmosferico che si presenta poi come una tromba d'aria. Ma ancora andiamo avanti. Abbiamo una arma, la 18ª, Vimuka. Come menzionato nel Rig Ridaya, proiettando la forza del Kubera Vimuka e della polvere velenosa Vyashvanara attraverso il tubo dello specchio Rudri e azionando l'interruttore del meccanismo dell'aria, si produce una totale insensibilità e coma. Questa è chiaramente un'arma chimica, assomiglia alle armi chimiche moderne, qualcosa che viene precipitato attraverso tubi che lo espellono a grande forza nell'atmosfera e che provoca insensibilità. Sembra di avere un linguaggio molto complesso di un'arma chimica. In questo caso il veleno verrebbe distribuito sull'aria interessata attraverso un irroratore, meccanismo dell'aria, non dissimile da quelli usati appunto per spargere ad esempio insetticidi nei campi. leggiamo il potere numero 19, il segreto numero 19 che si chiama Tahara. Mescolando con le forze eteree 10 parti di forza dell'aria, 7 parti di forza dell'acqua e 16 parti di splendore solare, e proiettandole per mezzo dello specchio a stella attraverso il tubo frontale del Vimana, si crea l'apparenza di un cielo stellato. Essere questo che abbiamo accennato come Tahara, un mezzo mimetico del Vimana che nel basso, dal basso, cioè, apparirebbe come un puntino luminoso in mezzo ad altre migliaia di punti simili. Tuttavia, dobbiamo vedere che l'idea è sempre quella di giocare sull'illusione, quasi sempre. Che l'illusione sia rappresentata dal fare addormentare il nemico, che l'illusione sia rappresentata dal creare la notte quando è giorno, creare il giorno quando è notte, sdoppiare l'immagine dell'aeronave in modo che uno colpisca o miri ad un bersaglio che non esiste. O abbiamo visto che così le armi in verità sono quasi sempre armi che si manifestano in modo sottile, cioè non sono mai armi di distruzione grossolana, proprio perché la conoscenza che stava dietro queste tecnologie era una conoscenza sottile, una conoscenza molto elevata, sottile in senso di non grossolana. Quella stessa conoscenza che ha espresso nei suoi livelli più alti l'antica scienza del Bhakti Yoga. Un'antica scienza. Un'antica scienza che è quella che poi dà gli strumenti per vincere la guerra più importante, che è la guerra all'ignoranza. E l'ignoranza è identificata sempre con il pensare di essere quello che non si è in verità. Ed è curioso, ma in realtà non lo è affatto, come tutto o molto nell'ambito di questa antica conoscenza, in qualunque campo si voglia esprimere, gioca su queste categorie di opposti, che sono poi la caratteristica della mente, che vanno trascese, che vanno superate. Vediamo armi che dal giorno muovono la notte o viceversa, vediamo questo gioco che porta dall'ignoranza alla conoscenza, vediamo l'energia nemica che tende i trabocchetti, che è quella che vuole portare al contrario della conoscenza all'ignoranza, Maya. E vediamo che l'unica posizione che questa antica scienza di Bhakti Yoga presenta come vincente in ultima analisi è quella che esce da questa altalena di dualità, di categorie di opposti, dove una volta realizzato il successo della conoscenza, l'individuo liberato nella certezza di essere un essere spirituale eterno, liberato dalla falsa idea di essere un corpo materiale, dopo aver conquistato un'informazione fondamentale, che lui è un'anima spirituale eterna che viaggia dentro il corpo, che il corpo è un veicolo, che come un veicolo ha sue caratteristiche precise, che come ogni veicolo ha sue necessità precise e come ogni veicolo è un veicolo in sostanza, non dobbiamo essere così pazzi da scambiarlo per noi stessi. L'antica conoscenza vedica che ci ripropone, in quella che è stata la missione 500 anni fa su questo pianeta di Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'ultima avatar del Signore Krishna, Dio, la persona suprema. Dio è sceso su questo pianeta 500 anni fa per l'ultima volta, con il nome e la forma del Signore Chaitanya Mahaprabhu, proprio a insegnarci che di questi tempi difficili, di questi difficili tempi che sono caratterizzati dalla discordia, dall'ipocrisia, dall'ignoranza in sostanza, non c'è altro modo, lo ha ripetuto e l'ha sottolineato 3 volte il Signore Chaitanya, non c'è altro modo di vincere questa guerra contro l'ignoranza, di raggiungere la liberazione, che il canto dei santi nomi del Signore, il canto di un mantra, del grande mantra che porta alla liberazione. Il Maha Mantra, grande mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Un mantra, cioè dei suoni, delle vibrazioni sonore particolari, chiamate trascendentali, perché il nome di Dio non si esprime con un suono ordinario, ma è il suono che esprime il nome di Dio, non è diverso da Dio stesso. Quindi attraverso questo mantra, che è poi un suono, anche se un suono di natura particolare, l'individuo può risvegliare la sua coscienza assopita, addormentata, e tornare a capire un'altra volta chi è, qual è il suo scopo, qual è la sua funzione, qual è il modo migliore che può impiegare per usarsi. Torniamo al nostro Vimanika Shastra, questo trattato di tecnologia applicata all'aeronautica che esprime le facilitazioni di cui poteva disporre uno strumento di guerra come un'aeronave che appunto si chiamava Vimana. Abbiamo visto che il suono può esprimere la liberazione dell'individuo, può realizzarla, farla autentica. Lo stesso suono, la stessa conoscenza, applicata invece in termini offensivi, seguendo quindi quella che è un disorientamento dell'individuo rispetto al fine della sua esistenza, o perlomeno che può esserlo in particolari circostanze, lo stesso suono può diventare un'arma di grande efficacia. Il segreto a cui si riferisce il breviario Vimanika Shastra, inserendolo in una serie di 32 segreti che devono conoscere i piloti di queste aeronavi, è il numero 20 e si chiama Mahashabda Vimohana. Mahashabda Vimohana, lo shloka a cui si riferisce, si esprime così: concentrando la forza dell'aria nei 7 tubi del Vimana e azionando un interruttore, si produce, come stabilito nel Shabda Parakashika, e questo è il nome probabilmente di un altro testo ancora a cui fa riferimento questo breviario, un crescendo di tonante rumore che fa tronare, tuonare e tremare l'agente di paura, la stordisce e la rende insensibile. Siamo qui quindi chiaramente a un'arma che lavora con i suoni, con le vibrazioni sonore. Un crescendo di vibrazioni sonore che arriva a esprimere qualcosa che assomiglia a un tuono assordante, così incontenibile da provocare stordimento. L'arma suono. Del resto, gli effetti disastrosi di una forte e continua onda sonora sul sistema nervoso sono noti anche purtroppo alla scienza militare moderna. Anche gli effetti del crescendo sono ben descritti: prima lo spavento, poi il rombo di cui è ignota l'origine, poi lo stordimento e finalmente, quando il suono diventa insopportabile, lo svenimento. Ci troviamo di fronte a un'arma di indubbia efficacia se usata da un vimana contro un esercito a terra. Con un mezzo del genere è realmente possibile ad un solo velivolo eliminare parecchie centinaia di avversari concentrati in una zona relativamente piccola. Andiamo avanti. Il segreto numero 21 si chiama Langana. Come stabilito nel Vahayu Tattva Parakarna, quando si passa da una corrente d'aria in un'altra, il Vimana affronta lo splendore Bhadava del sole e prende fuoco. Per prevenire l'energia elettrica e l'energia dell'aria del Vimana devono essere congiunte e concentrate nel centro vitale del Vimana. Azionando l'interruttore, il Vimana salterà verso la salvezza. Qui si parla di una manovra così di autodifesa che dovrebbe essere intrapresa passando una non meglio identificata corrente d'aria da una situazione atmosferica di pressione, probabilmente. Ricordiamo che queste aeronavi con questo tipo di tecnologie si trovavano a frequentare non solo diverse condizioni atmosferiche, diverse altitudini a grandi velocità, ma giocavano con le energie in modo così sottile da fare delle dimensioni che a noi sono al momento sconosciute. Ricordiamo, solo qualche attimo fa abbiamo parlato di zone oscure nella vibrazione luminosa del sole, qualcosa che così non è precisamente quello che siamo abituati a percepire. Per cui ne risulta, ad ogni modo, dall'esperienza di questo trattato, che è un trattato tecnico, che c'era un pericolo ricorrente per i piloti del Vimana, che era il passaggio da una fascia energetica climatica ad un'altra, che provocava l'incendio dell'aeronave. Quindi qui si stabilisce come uscire da quella situazione di pericolo. Numero 22, Saharpa Gamana. Lo shloka dice: attraendo il Dandavakrata e le altre sette forze dell'aria, aggiungendovi raggi solari, passando attraverso il centro zigzaggeggiante del Vimana e azionando un interruttore, il Vimana assumerà un andamento a zigzag come un serpente. superare bruschi e frequenti cambiamenti di rotta è una manovra comune anche ai moderni caccia da combattimento, per sfuggire ai missili nemici o per ingannare i radar. Numero 23, Chapala. Quando si avvista un aeroplano nemico azionato da un interruttore nel centro alla forza della sezione mediana del Vimana, a 4087 giri all'ora atmosferica sarà generata un'onda di velocità che squasserà l'aereo nemico. Sembra qui che i Vimana fossero in grado di creare fortissime turbolenze e di dirigerle verso un bersaglio preciso. Nulla di simile è ancora stato messo a punto, almeno a nostra conoscenza, nelle nostre armi moderne.
La cosa più certa per tutti, una fine la morte sarà.
Numero 4, Sharvatmukha. Quando una formazione di aerei nemici arriva all'attacco, azionando l'interruttore della corona del Vimana, lo si fa girare con agilità a fronteggiare gli attacchi da ogni lato. Questa è una manovra che non ha nulla di sorprendente, che tuttavia comporta degli accorgimenti particolari, dei quali qui non è fatta menzione, per salvaguardare l'equipaggio, che si troverebbe dentro una specie di trottola volante. L'idea è che l'astronave si trova dove fronteggiare attacchi da diversi lati e quindi ha la capacità di girare su se stessa a 360 gradi intorno al suo asse per rivolgere il lato che ritiene più opportuno rivolgere all'attacco dei nemici.
Numero 25. Parashvada Grahaka. Come spiegato nello Svadomimi Kala, dice lo Shloka, scienza dell'elettronica, qui si parla di elettronica, 5.000 anni fa, per mezzo del meccanismo catturatore ioni del Vimana si possono sentire le parole e i suoni negli aerei nemici che volano nel cielo. Qui arriviamo a una sonda acustica che, proiettata, puntata verso l'aeronave nemica, può captare i suoni che si svolgono all'interno. Qualcosa di simile sta funzionando e succedendo anche ai nostri tempi. Esistono microfoni di grande sensibilità che sono come dei fucili catturatori di suoni che riescono a prendere i suoni anche a grande distanza all'interno di ambienti chiusi. Quindi questo era anche una facilitazione tecnica di cui disponeva il Vimana, secondo questo antico trattato compilato 5.000 anni fa in lingua sanscrita che si chiama Vimanika Shastra.
Numero 26, Rupa Karshana. Per mezzo del meccanismo fotografico del Vimana si ottiene un'immagine televisiva dell'interno degli aerei nemici. E qui è lo stesso principio applicato all'immagine invece che al suono. Grahana. Girando la chiave sul fondo del Vimana si fa apparire uno schermo bianco. Elettrificando i tre acidi nella parte nord-est del Vimana e sottoponendoli a 7 tipi di raggi solari e passando la forza risultante dentro il tubo dello specchio Trihirsha, facendo in modo che lo schermo sia di fronte allo specchio e girando la chiave superiore, tutte le attività che sono in corso sul terreno sottostante verranno proiettate sullo schermo. Qualcosa che, pure spiegato con un linguaggio un po' complesso, assomiglia a una telecamera collegata a un monitor, uno specchio che prende le immagini e le proietta su uno schermo bianco per vedere tutto quello che c'è di sotto. numero 28 di Krapadarshana. Girando la chiave sul fronte del Vimana, il meccanismo di Shampati mostrerà la direzione dalla quale l'aeroplano nemico si sta avvicinando. Noi questo tipo di strumento lo chiamiamo semplicemente radar. Così ancora avanti abbiamo altri tre o quattro segreti. Lo Hakaharshara, che è un accorgimento mimetico, ma vediamo lo shloka. Lo shloka dice: stando alla Kasha Tantra, mescolando una soluzione di mica nera con nime decotto Bhunaga, ungendo le parti esteriori di un vimana fatto di placche di mica ed esponendola ai raggi del sole, l'aereo apparirà come il cielo e sarà indistinguibile. Quindi un accorgimento, dicevamo, mimetico, e anche se il testo non è molto chiaro in questo riguardo, sembra che la sua messa in opera riguardi ancora qualcosa che si riferisce alla copertura ottica. Abbiamo poi un'altra arma chimica, la 31esima, lo Stadbaka, che dice: proiettando il fumo avvelenato della Ampashara nel tubo situato sulla parte nord, la gente negli aeroplani nemici sarà resa incosciente. Un'arma chimica che però è destinata a rivolgersi direttamente agli abitanti, ai componenti degli equipaggi dei veicoli nemici. E infine il 32esimo è un Kaharshana. Quando gli aeroplani nemici arrivano in forza per distruggere il tuo vimana, mettendo in fiamme il Javkina Shakti, o tubo situato nell'ombelico dell'aereo, e girando la chiave delle due ruote a 87 gradi, il rovente Shakti avvilupperà l'aereo nemico e lo brucerà. Qualcosa quindi che assomiglia a un laser che proietta un grande fascio di fuoco luminoso che fa incendiare il velivolo nemico. Vediamo quindi, da quanto emerge dalla lettura di questi segreti cosiddetti che i piloti dovevano conoscere, che i Vimana erano velivoli dotati di una notevole manovrabilità, equipaggiati con perfezionati mezzi di avvistamento. In alcuni esempi, simili a quelli di cui sono dotati gli aerei attuali più perfezionati. Molto diverse invece di simili sono le armi difensive e offensive di cui sono equipaggiati. Particolarmente interessanti poi i continui riferimenti ad altri testi che ci fanno capire come il Vimanika Shastra non sia un'opera originale, ma una specie di volgarizzazione di opere molto più vaste e, si presume, molto più precise, che almeno in parte sembrano essere andate perdute. I migliori saluti da Krishna Chaitanya.